augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21:02, bentrovati, bentrovate all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo 18 marzo da Roma, sono gli 87.9 in modulazione di frequenza, quelli che state ascoltando. E vi ricordiamo anche i nostri contatti, lo 06 49 17 50 per mettervi in contatto con Radio Onda Rossa, ondarossa@ondarossa.info, altrettanto per email o le dita nella presa @ondarossa.info per scrivere a noi. Come la sigla vi annuncia, quella che state per ascoltare è Le dita nella presa, una trasmissione di Radio Onda Rossa che parla di tecnologia. E a proposito di tecnologia, un breve inciso doveroso che facciamo tutte le volte riguarda lo stato tecnologico di Radio Onda Rossa, perché quella che state ascoltando e ascolterete è una radio che vive senza pubblicità, senza padrini e senza padroni, e che si basa per sopravvivere con le sue ingentissime spese tecniche solamente sul finanziamento di chi, come ci piace dire, se la sente. E quindi siete davvero molto invitati e invitate a sottoscrivere al proseguimento delle attività di questa radio. Lo potete fare cliccando sostieni sul sito web, contatto che ancora non avevo dato, ondarossa.info. Sul sito web trovate tutte le corrispondenze fatte da questa radio, ad esempio vi segnalo le varie corrispondenze fatte in questo pomeriggio per quanto riguarda le iniziative in solidarietà di Afrin che è ormai caduta, è nelle mani dell'esercito turco. E cos'altro vi voglio segnalare? Che dal sito c'è anche il pulsante per ascoltare la diretta. Mi segnalano che, tra l'altro, a proposito di tecnologia, c'è la possibilità non da escludere che forse io prima credevo di parlare in radio e invece parlavo così per il mio tutto proprio compiacimento. Chissà se mi avete ascoltato, altrimenti andiamo comunque nel vivo di questa puntata. È una puntata che si inserisce nel ciclo che da un po' di tempo stiamo portando avanti. Sarebbe dovuta andare in onda domenica scorsa, ma abbiamo avuto un'iniziativa importante, un'assemblea pre-hack meeting qui a Roma. Hack meeting è un evento di cui parliamo spesso, ma di cui non riparleremo oggi, però è un'iniziativa importante che ci ha, in tutta onestà, consumato e impedito di venire in trasmissione domenica. E quindi cerchiamo di riparare oggi. Tra due settimane c'è la Santissima Pasqua, pertanto non trasmetteremo. Può darsi che trasmetteremo quindi una volta tanto una settimana prima invece che una settimana dopo, in un momento di staganovismo che ci è preso.
Incredibile.
Eh sì.
Tu lo dici così.
Io lo dico così perché per non pensarci troppo.
Ah, ecco.
Sì, altrimenti già mi deprimo pensando che dobbiamo rimpegnarci a fare un'altra puntata. E stiamo facendo questo ciclo sul file sharing e se non avete ascoltato le prime due puntate vi invitiamo a farlo. Le trovate andando su ondarossa.info, cliccate su palinsesto, domenica le dita nella presa, sì, sono un po' di click da fare, ma ci si arriva e lì le trovate. Se non le avete ascoltate, speriamo che comunque questa trasmissione sia sufficientemente chiara, dovrebbe esserlo. Dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati come anni, ormai agli anni 2000 inoltrati, con, dopo la chiusura di Napster da parte dell'autorità, la nascita grosso modo di quello che oggi chiameremo peer-to-peer e che anche allora in effetti si chiamava peer-to-peer, però in una retrospettiva storica non è così ovvio, con programmi come Gnutella ma soprattutto come Edonki, che potremmo definire il padre, sostanzialmente in realtà Emule più famoso, era un altro metodo di usare il protocollo e quindi le tecniche di Edonki.
Quindi abbiamo cominciato a parlare finalmente di cose che esistono tuttora.
E cose che, non dico tutti, ma molte persone conoscono e hanno usato. Cioè, naturalmente anche Napster qualcuno l'ha usato, ma Emule è stato davvero popolarissimo.
Certo, Emule è una di quelle cose che magari se chiedi in un ambiente diciamo estremamente controllato e riservato per non fare brutte figure, tutti dicono no ma io non scarico musica, ma in realtà tutti hanno usato almeno una volta una cosa di questo tipo.
Sì, ha avuto una grande popolarità e oggi cercheremo di capire perché, da cosa nasce, perché naturalmente ogni protocollo, ogni tecnologia ha sempre delle motivazioni per cui viene creata anzitutto e poi anche per cui viene utilizzata e anche cosa ne ha determinato il successo, quali scelte concrete. Per fare questo credo che sia necessario dire brevissimamente qual era stato il grande fallimento di Napster.
Grande fallimento di Napster sostanzialmente era dovuto alla centralizzazione, perché Napster aveva avuto la grande idea di evolversi diventando, diciamo, sistemando una forma di browser, cioè un programma in cui era molto facile cercare le cose che a cui era interessato, che andava a pescare dentro un server unico che indicizzava tutti i contenuti che Napster aveva.
Quindi se qualcuno ha usato Emule ma non ha usato Napster, diciamo, possiamo dire che Napster aveva un'interfaccia semplice come quella di Emule, forse anche di più per alcuni motivi, non era altrettanto efficiente nello scaricamento ma era comunque molto, molto buono per l'epoca e però era centralizzato. Questa centralizzazione, o al contrario potremmo dire la decentralizzazione che vedremo Edonki porterà, nell'interfaccia non è una cosa che si notava. I concetti di rete sottostanti sono a volte anche complessi nei loro dettagli, ma per l'utente tutto era molto trasparente. Cioè tanto in Napster quanto in Edonki tu scrivevi il nome di una certa canzone, ti appariva nella lista quella canzone magari mischiata ad altre col titolo simile, trovavi quella giusta, facevi doppio clic, aspettavi un po' e quello aveva scaricato.
Certo, diciamo che con diciamo i programmi più avanzati che utilizzavano il protocollo di Edonkey, quindi quelli tipo Emule, potevi fare potevi raffinare la ricerca, chiedere file di un certo tipo, limitarti
una certa dimensione, a
una certa dimensione, sapere quanti peer, cioè quante sorgenti c'erano per questi file, insomma potevi anche fare una ricerca abbastanza avanzata. Se si imparava a usarlo abbastanza bene, si otteneva abbastanza, soprattutto i primi tempi, si otteneva abbastanza facilmente quello che si voleva.
E comunque diciamo che questo, appunto, trucchetti da imparare, erano cose che si imparavano con il tempo o anche non si imparavano affatto e si viveva bene più o meno uguale, ma comunque l'interfaccia rimaneva un'interfaccia del tutto integrata. Per chi ha usato Emule questo sembrava del tutto ovvio, vedremo che andando avanti con il tempo questo non sarà più ovvio. C'è un'interfaccia unica da cui tu fai tutto, controlli che la tua rete funziona, imposti i limiti di velocità, controlli lo scaricamento dei file, fai le ricerche, valuti i risultati delle ricerche e cos'altro, e puoi vedere, hai anche un sistema di chat integrato
per i romantici.
Esatto, che però se in Napster e in altri protocolli di chat era stato molto importante, andrà via via in disuso, ma rimane anche alcuni concetti di come dire, che traspongono il mondo del peer-to-peer al mondo di una comunità che si aiuta nello scaricare. Ad esempio Edonkey aveva questa idea di un punteggio che si otteneva facendo scaricare le altre persone e che dava diritto ad una priorità maggiore nello scaricare da altri. C'erano vari metodi con cui questo punteggio veniva usato, calcolato e rispettato, tutti piuttosto noiosi da spiegare, ma comunque l'idea interessante è quella che si poteva in qualche modo si stava ricercando di dare una identificazione allo scopo, però non tanto quello di registrare gli utenti, ma anzi quello di premiare un uso positivo della rete, quindi premiare chi offre più file scaricati, premiare chi offre file corretti e non fake, un problema che vedremo tormenterà tutti i sistemi per scaricare file da allora in poi. E così via, quindi si cercava di premiare gli usi virtuosi del mezzo. Si potevano fare i commenti sui file, i commenti sulle persone, si potevano assegnare dei punteggi in più agli amici e cose del genere. In realtà queste cose non presero mai piede davvero.
Si poteva utilizzare anche diciamo dare un punteggio alla qualità del file, che era forse l'unica cosa che
ha un senso,
poi veniva utilizzata, perché siccome questa cosa veniva visualizzata nella schermata principale sotto forma di
un pallocco verde con
mi pare un punto esclamativo verde o un punto esclamativo rosso a seconda,
esatto,
se il file e questa cosa qua diciamo veniva facile, era visivamente facile da capire. Tra l'altro, diciamo, con le interfacce più moderne di Emule cominciano a esserci, oltre a queste cose di punteggi, anche sistemi per evitare per cercare di evitare quanto più possibile di pigliare file fake.
Eh sì, perché Emule penso sia forse il primo tra i casi che poi rimarranno storici di un sistema in cui era estremamente facile scaricare fake. Tu cercavi un film e ne scaricavi un altro e questo era ovviamente una cosa molto noiosa, soprattutto per i film che ci voleva un sacco di tempo a scaricarli.
Il punto è che Emule a una certa fase della sua storia è diventato lo standard di fatto, cioè tutti usavano o Emule assieme a qualche altra cosa, magari poi sceglievano l'altra cosa perché la preferivano, però provavano a usare Emule. Il problema con Emule, diciamo quindi, è che si è tanto diffuso che è cominciato a diventare facile capire come in un certo senso a Carlo, se lo vogliamo dire.
Cioè, naturalmente ricordiamoci che in tutto ciò c'è sempre il copyright, inteso come industria, inteso come un interesse a speculare sulla cultura, che naturalmente non vede un granché di buon occhio tutte queste cose, benché si sia detto che in realtà un clima culturalmente più vivo, aiutato dallo scaricamento di fatto gratuito, poi non sia affatto negativo anche per l'industria e il copyright e tante altre osservazioni del genere. Queste posizioni risultavano un po' troppo sofisticate per la SIAE, ma anche per i loro parenti esteri.
Loro erano convinti di avere avendo vinto su Napster, sostanzialmente erano convinti di avere vinto sulla battaglia del peer-to-peer, però in realtà quello che sembrava inizialmente una vittoria è stata poi una ritirata, perché la nuova generazione dei sistemi post Napster risolveva i problemi dei sistemi precedenti.
Quindi... Eh sì, perché dava una soluzione tecnica che interpretava una necessità di protezione legale.
Quindi quello che bisognava trovare dal punto di vista delle major e dei detentori del copyright era altre armi che permettessero di mettere in crisi un sistema tipo quello di Emule.
E una di queste armi è naturalmente quella del peggioramento dello strumento, cioè se scaricare con Emule è così semplice, lo fanno tutti, è tutto sommato piuttosto veloce, ci si trovano anche cose rare che magari alla discoteca sotto casa nemmeno trovi, anche volendo, e così via, perché non fare in modo che quello strumento peggiori?
Esatto, e questo è un sistema che una cosa che è stata messa,
perché sa che il capitalismo con il suo parallelo con la gara, no, ci dà un sistema che migliora la qualità per tutti, quindi appena tu perdi la gara inizi a sparare alle gambe dei tuoi rivali.
Certo. Dato che non si poteva agire per vie legali molto facilmente, perché appunto ricordiamo nel passaggio dal sistema centralizzato a quello decentralizzato le informazioni non erano più contenute in un posto solo, ma erano sparse in tutta una serie di posti che poi venivano aggregati per dare l'elenco completo, ma indipendentemente da ogni client.
Di questo in particolare con quella che veniva chiamata la rete CAD, cioè Emule in realtà ottenne parte del suo successo anche perché aveva il supporto sia per la rete Donkey sia per la rete CAD, che senza entrare in dettagli sono due reti diverse, entrambe sono più distribuite di quella di Napster, ma in particolare la rete CAD era una rete che addirittura poteva essere senza alcun server e quindi con una fortissima resilienza alla censura e a attacchi del genere.
Esatto, quindi il problema qua era che non si poteva attaccare direttamente legalmente un contenitore dicendo tu dai i file, perché l'informazione non era così chiaramente ottenibile. Allora a questo punto l'idea è stata quella di inserirsi all'interno dell'enorme insieme di file messi in condivisione e rendere il sistema prono agli errori.
Esatto, e anche che i errori fossero il più possibile antipatici. Non è un caso che quando scaricavi un file e quello era fake, la maggior parte delle volte si trattava di un file porno. E il che può sembrare assurdo o semplicemente ridicolo, ma corrisponde proprio ad un'idea del faccio sì che quell'errore sia oltretutto un errore che può essere imbarazzante. Cioè la scena dell'amico che dice ho scaricato questo film, stasera ce lo vediamo, e poi quel film in realtà è un porno, è una scena che a tanti è capitata ed è sempre stata imbarazzantissima per la persona che l'aveva fatto, benché l'equivoco in realtà fosse socialmente compreso, perché a tutti era capitato di scaricare un fake su Emule e che quel fake fosse proprio un porno.
Sì, e diciamo che quando si tratta appunto di video con un porno dietro o di musica che poi dietro nascondeva tutt'altro, non era un gran problema. Un gran problema invece si ha perché sulla piattaforma Emule c'è anche una forte condivisione di software per Windows soprattutto, e questo software era generalmente ben farcito di qualunque cosa.
Virus, scaricare Trojan. Un software da Emule era la peggiore idea che si potesse mai avere.
Sì, diciamo che uno lo poteva fare avendo però molto facendo molta 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 attenzione a quello che si otteneva e soprattutto a quello che c'è, che a come utilizzare quello che avevi dopo.
Sì, e quindi appunto il rumore, come vediamo, è un qualcosa che viene introdotto appositamente, cioè il rumore sicuramente in parte può anche essere casuale, ma il grosso del rumore, quello che pesava sulla piattaforma, era rumore messo esplicitamente e diventa uno dei problemi. Però punto di forza di Emule rimane la semplicità, che rimane, io credo, ad oggi sostanzialmente impareggiata, cioè non c'è niente di pratico come è stato pratico Emule, forse esclusi i sistemi a pagamento che analizzeremo più in là, che però non hanno mai avuto la stessa scelta, la stessa varietà di contenuti che si poteva trovare su Emule.
Sì, sostanzialmente Emule, l'interfaccia di Emule è quella che a cui si pensa quando generalmente si dice scaricamento, scarico un file. Io mi immagino un'interfaccia di quel tipo in cui io inserisco il nome di un file, delle caratteristiche di quel file e ottengo una lista, da quella clicco e me la scarica.
Allora, per sottolineare la popolarità estrema che hanno avuto questi strumenti, al loro tempo noi abbiamo voluto mettere un pezzo che, sebbene sia, anzi non un pezzo ma solamente un estratto, perché il pezzo di per sé è inascoltabile, ma secondo me comunque è emblematico il fatto che i Profilax abbiano fatto un pezzo che si chiama "Scarico tutto" e che parla di queste cose, e che sostanzialmente, insomma, come ci si può aspettare se le si conosce un minimo, non è esattamente un trattato ed evidentemente no, era anche un sentimento condiviso anche da degli istinti di pancia. Ecco, vi tagliamo solamente 20 secondi e poi torniamo in voce. Ecco, appunto.
Ma che opera d'arte, ma perché non ce l'hai fatta ascoltare tutta?
Veramente, veramente. Andatevela a sentire in tutta tranquillità, da soli. E niente, penso che questo riguarda un po' quali sono state le parti positive di Emule. Emule però, dal punto di vista dell'efficienza tecnica, esprime sostanzialmente un limite che è circa intrinseco alle cose che vogliono essere molto distribuite e quindi che non fanno riferimento a delle autorità centrali, cioè sono tendenzialmente meno efficienti di sistemi più centralizzati.
Sì, e inoltre nel mondo di Emule molte delle caratteristiche che noi abbiamo detto all'inizio, il modo il punteggio, i giudizi, le cose, nascono sostanzialmente, si sovrappongono all'uso iniziale della piattaforma, proprio perché la piattaforma viene rapidamente invasa da file fake. Sostanzialmente dare il giudizio sul file serviva a permettere facilmente di riconoscere il file fake. Poi sono date tutta una serie di altre aggiunte, patch se vogliamo, per cercare di risolvere questo problema. Per esempio, una che mi ricordo era il modo di vedere i nomi, tutti i nomi che il file aveva sulla rete, perché se tu avevi un file col nome di un film e poi scoprivi che quel file corrispondeva al nome di una ventina di film diversi, è altamente probabile che quello era un fake.
E questo, diciamo, va chiarito, perché il fatto che un file possa avere vari nomi era un fatto molto strano e dipende sostanzialmente da una cosa fortissima che Emule faceva. In più, non è stato il primo a introdurla, penso che sarò Winamax il primo a introdurla, ma forse è stato, vabbè, insomma, comunque una feature molto particolare che Napster non aveva, che tanti altri all'epoca non avevano, cioè il cosiddetto swarm. Swarm è l'idea che tu un file lo puoi vedere come una serie di pezzettini e ogni pezzettino lo scarichi da una persona potenzialmente diversa, anche tutti dallo stesso volendo, però comunque anche da persone diverse. E il vantaggio in questo è estremo e, diciamo, da due punti di vista c'è un grande vantaggio.
Vabbè, il punto essenzialmente, diciamo, uno è quello della pura velocità. Se io scarico da n sorgenti, sono più veloce che scarico da una sorgente.
Perché ricordiamo che la banda che si ha a casa con le connessioni tipiche tutt'oggi e ancor più allora è fortemente asimmetrica. Se la cosa è asimmetrica, vuol dire che tu puoi scaricare a più di quanto puoi inviare, ok? Quindi se io invio un file a te, non scaricherai ai 20 megabit che il gestore ti ha promesso, ma a uno scarso, perché quella è la velocità che hanno in upload le migliori ADSL in circolazione in Italia, quindi comunque poco. Se però te lo inviamo in 10, puoi effettivamente arrivare a saturare la tua, in 20, poi se puoi arrivare a saturare effettivamente la tua banda.
E quindi andare molto più veloce. Tra l'altro c'è anche una resistenza, una forma di resilienza all'utente che si sconnette, cioè tipo sia per sua volontà sia per cause non imputabili a lui, un computer su cui è presente un file che stai scaricando si può spegnere, uscire fuori dalla rete. Quello che succede se tu scarichi da una sola sorgente è che smetti, punto. Invece se scarichi da molte è più probabile che lo scaricamento continui, magari a velocità minore, poi qualcun altro si aggiungerà, insomma diventa una cosa più dinamica.
Esatto, e qui infatti poteva succedere che magari un file poco diffuso tu iniziavi a scaricarlo da poche persone, perché magari mettevi a scaricarlo ad un'ora che per qualsiasi motivo era sfortunata, e poi le persone aumentavano, magari nel momento più fortunato, poi diminuivano a zero, poi tornavano. Per questo infatti quando su un file, qual era una delle caratteristiche che si guardava? Era il cosiddetto numero di peer, ovvero quanti ce l'hanno questo file? Perché tendenzialmente, ovviamente la legge non è proprio matematica, però circa più persone ce l'hanno e più io lo scaricherò in fretta e meno problemi avrò a scaricarlo, perché se ce l'ha uno solo può darsi che quell'uno ha un'ottima connessione, ma anche può darsi no, e poi appena quello spegne il computer io sono fregato. Se invece ce l'hanno in 100 è improbabile che quei 100 si equalizzano e escono tutti quanti ora.
Questa cosa però ha provocato un effetto negativo sempre dai soliti fornitori di file fake. Perché se io vedo quanti peer possono, quante sorgenti abbiamo per un dato file e tendo a scegliere quello che ha molte sorgenti, a questo punto il mio file fake faccio in modo che abbia un sacco di sorgenti, così salirà delle ricerche in testa rispetto agli altri e sarà preferito rispetto agli altri.
Esatto, cioè ovviamente se cercavate una cosa che in realtà magari, che ne so, tipo un film che ancora non era uscito, un film molto nuovo, tipicamente trovavate magari tre cose che erano o la colonna sonora o il trailer con poche fonti e poi un file con 1000 peer, e quello era chiaramente un fake. Cioè dopo un po' ci facevate l'esperienza, e se tu cerchi una cosa che ti aspetti sia rara e ce n'è solo uno che ha 1 miliardo di peer e per il resto sembra poco diffuso, quello che stai guardando è un fake. Vediamo quindi già nel lessico che stiamo usando che qui ci stiamo spostando dal parlare di persone che si scambiano file al parlare di file i quali sono posseduti e forniti da persone, ok? Cioè si sta invertendo il rapporto.
Sì, ormai noi ormai con Emule si guarda all'insieme delle sorgenti dei file, di quelli che noi chiamiamo peer, cioè pari, che quindi persone che sono come te. Ormai la visione non è più questa che era quella di IRC, che tu scarichi da un tuo pari. La visione è che hai un enorme indice di file messo in varie maniere nel mondo, lasciamo perdere i dettagli, però hai un enorme indice di file e tu non fai altro che andare a pescare qualcosa da questo indice. Quindi non ti interessa più che quello è un peer-to-peer, cioè che tu sei un pari che piglia un file da un altro pari. Ti interessa semplicemente che tu hai un database, lo vuoi vedere, una lista, un indice di file, e tu la vai a pescare quello che ti interessa. Cioè siamo passati da un peer-to-peer a un rapporto servizio, diciamolo in maniera generica, utente.
Benché permane, vedremo non ancora per molto, l'idea che questo peer-to-peer funziona grazie alla disponibilità di tutti. Persino appunto il testo, che non è esattamente un trattato dei Profilax, nomina il fatto che io condivido 1 giga, tu 2 giga e così via. E questo per dire che era molto diffusa l'idea che fosse una buona cosa lasciare il computer acceso a mandare il file agli altri, ok? Queste qui erano pratiche entrate nel linguaggio comune, cioè tipo quando hai finito di scaricare un file non chiudere Mule immediatamente in modo che lo mandi anche ad un altro che ancora lo sta scaricando. C'era comunque in un qualche senso vago una forma di collaborazione che però non diventava subito tangibile, perché non sapevi a chi lo stavi inviando e quella persona scaricava da 12 persone e quindi poi non ti ringraziava.
Esatto, e per questo i Profilax nel loro interesse a educare le genti hanno introdotto nel loro pezzo questa parte.
Esatto. Allora,
pezzo che stiamo per mandare in onda, no?
No, non lo stiamo per mandare in onda, mandiamo ora sì, che mi era stata consigliata e contemporaneamente richiesta da una ascoltatrice, e in effetti io non l'avevo mai sentita, non è niente male, e allora la mando volentieri, Dysfunctional. When I roll to shows, it's always alone. Like, yo, what's the motive? Are you just so focused or over-devoted and self-involved and emotional protest? No, I'm just emotionally broken and hopeless at being social. But it goes unknown, cause we're not yet psychic. So I always get the surprise and wide-eyed, why is this? I thought your life would be exciting and enticing. Not lifeless, but inviting. Cause you always talk of inspiring, but you're caught up in some sort of crisis. You might just be private and a quiet one, but could be otherwise. You could be hiding and underlyingly frightened of unblinded and misguided. And you're not as nice as I think. Look guys, if I seem rude, I don't mean to. I'm deep in solitude, peaceful. Really wish I was a little more see-through, but to the point where I can't be seen. So if you call out, obviously I'm probably gonna turn around like say you bothered me. But honestly mate, you didn't, and I'm real sorry. So here's my apology beforehand, that was out of order. Just ignore that, yeah, my face talks pure facts, but it distorts cause I'm just real awkward. I'm socially uncomfortable, emotionally dysfunctional. Don't mean to be so closed, I try to open but I struggle to. I don't know what it is, but something's got to give. The problem needs resolving cause I've had enough of it. I'm socially uncomfortable, emotionally dysfunctional. Don't mean to be so closed, I try to open but I struggle to. I don't know what it is, but something's got to give. The problem needs resolving cause I've had enough of it. They say you regret what you don't say, not what you do. I wish I could say what I felt when I'm off stage and when I'm not in the booth. It's outrageous how I can talk to strangers but not to my closest faces. Yeah, I'm straight up, I'm just not that brave to embrace them and to say stuff like I don't like you, I might love you, but I'm too shy to confront you. Even when I write, I say might when I know that I do. Still hide whilst holding the truth inside cause I lack the courage. It's become a barrier, an obstruction to love. I can't figure out, I'm not impacted by the judgment of others. I can't even say I've been hurt or burnt in the past, or I'm a bad person that don't deserve it, or worse that I'm too perfect for a man. It's not that I'm trying. I even went to a psychiatrist for guidance and suggestions, and near it helped, but arising questions reside in my mental. And no amount of counselling will get me out of this astounding mess I'm drowning in, when I'm the fountain that's allowing it. I need to plug and stop it before I look back thinking, what if I wasn't so shook, I was more upfront. I don't want to wander on concepts. I'm socially uncomfortable, emotionally dysfunctional. Don't mean to be so closed, I try to open but I struggle to. I don't know what it is, but something's got to give. The problem needs resolving cause I've had enough of it. I'm socially uncomfortable, emotionally dysfunctional. Don't mean to be so close, I try to open but I struggle to. I don't know what it is, but something's got to give. The problem needs resolving cause I've had enough of it. Catch me in the club in the background with my hood up and my cap down, looking like a dumb thug you should pat down. But trust, I'm not gonna act out. Look, no trouble, I'm in my own zone. Close bubble, get to know. No disrespect, but I just wanna be left alone. So don't always expect hellos for someone that loves to share. I'm somewhat unprepared, stuck in a rut of being careful, but I'm not sure what I'm even scared of. But I've become aware that confidence, well, it's a problem, cause when you've got lots, the consequence, it's dominant. But when you've got none, you're anonymous, lost and not autonomous. Just my thoughts and my hypothesis. Music taught me about myself and brought me up out of my shell. Now I'm more compelled to talk the thoughts I've held to an audience as well, and not hoard them all to myself, torment as I dwell. It's unfortunate, I'm still flawed and socially awkward, but I had a goal and I chose to move towards it. Focus on my soul, foot in the door, kicked open, broke it to an applause. Each one sold as its own reward. Thanks so much to those who show support. I'm full of hope as a soldier forward. Soldier forward, soldier forward. Thank you. E dopo il brano continuiamo a parlare di Emule ancora per un po', perché ci servirà per introdurre il prossimo argomento. Dicevamo, uno dei problemi è la faccenda dei fake, i file che non contengono ciò che tu vorresti. Abbiamo dato tutta la colpa a chi sta dalla parte del copyright e quindi dell'accesso a pagamento alla cultura, ma in effetti poi si crea anche un meccanismo a catena.
Certo, perché inizialmente gli utenti non erano tanto indotti a condividere fake, però col passare del tempo e con la complicazione del sistema dovuta alla presenza di sempre più cose per evitare i file fake, succede che anche gli utenti cominciano a condividere file fake. Perché? Perché se io utilizzo un file con tante fonti per decidere quale file scaricare, succederà che il mio utente, magari non tecnologicamente particolarmente avanzato, che non si accorge che il file che lui vede, vede provenire da più fonti in realtà è un fake, succederà che lui comincerà a scaricarlo. Cominciando a scaricarlo, sostanzialmente si unirà al gruppo di quelli che condividono il file fake. Quindi sostanzialmente si crea un circolo vizioso. Cioè, appena un file che è un fake comincia ad aumentare il numero di condivisioni, automaticamente comincia anche a diventare sempre più probabile che questo file venga scaricato da utenti innocenti, anche se, dicevamo, è abbastanza facile capire che un file con troppe condivisioni è probabile che sia un fake. Contemporaneamente, i sistemi di premio che danno un punteggio superiore a un utente che condivide molti file o che condivide un dato tipo di file che magari è molto richiesto, come possono essere i film che escono, diciamo, i film appena usciti o roba del genere, incominciano anche loro a fare i furbi, nel senso che pur di ottenere questo punteggio alto cominciano a condividere tutto quello che hanno, anche cose palesemente inutili o anche cose palesemente fake, magari cambiandogli il nome. E quindi si crea praticamente un sistema in cui il nostro Emule diventa sempre più caotico.
In tutto ciò, uno dei sistemi, forse il migliore, per evitare i fake è quello più ovvio, cioè lo stesso modo che usereste se volete verificare che, ad esempio, nella scatola che state comprando c'è esattamente quello che volete, che non vi stanno vendendo il leggendario mattone. E allora come fate? Niente, aprite un po' la scatola e vedete cosa c'è. Ma come fate se volete aprire la scatola prima di scaricare l'intero file? E Emule si inventa un trucco semplicissimo ma molto efficace. Cioè, l'idea qual è? L'idea è che il file che state scaricando è molto grande, cioè tipicamente è un film. Però voi, per capire se il file, anche se il film non lo conoscete, non avete bisogno di chissà che per capire se il film è quello giusto oppure no. Perché no? Perché il fake, come vi dicevamo, tipicamente è proprio tanto un fake. Cioè non è il film nella lingua sbagliata o il film a bassa risoluzione. Il film, tipicamente, il fake, tipicamente è o un porno o un film completamente diverso, non fraintendibile.
O una cosa che non è proprio un film, ma sono dati a caso.
O una cosa che non è proprio un film, è vero, c'era anche questo. Quindi basta anche una sbirciatina piccola per capire di cosa si tratta. E qual è la soluzione molto semplice che dà Emule?
È una piccola opzione che ti consentiva di scaricare prima la testa e la coda del file, cioè la parte iniziale e la parte finale. Ovviamente se tu hai un file molto grande, se non hai un'opzione specifica, è probabile che l'inizio e la fine del file vengano scaricati molto avanti nel nostro processo.
Perché? Perché ricordiamo che quella cosa che abbiamo chiamato swarm, cioè lo scaricare i file come si può, ha anche un'idea di, come dire, resilienza, per cui non bisogna tutti quanti scaricare in ordine. Perché no? Ma l'idea è molto semplice. L'idea è, prendiamo un caso estremo, diciamo che c'è una persona sola che ha ottenuto il nuovo film, ce lo ha, però ha una banda limitata e comunque non sta connesso per sempre, ovvero c'è una risorsa preziosa che però potrebbe sparire. Qual è il metodo migliore per diffonderlo? Non è darlo a tante persone, tutti quanti iniziando allo stesso punto, perché se lui dopo un po' si disconnette, tutti quanti avranno solo l'inizio del file. È meglio che ne diamo un pezzettino per ognuno a tante persone. In questo modo magari nessuno dopo, all'inizio, avrà il file completo, ma tutte quelle altre persone se lo potranno riscambiare tra di loro.
E quindi in questa maniera aumentando la banda disponibile per quel file.
Esatto, cioè quindi partiva dall'idea del i file si devono diffondere, devono persistere sulla rete e dovranno sopravvivere al fatto che le persone vanno e vengono. Però questo è nemico di questa possibilità di fare l'anteprima, perché se tu te lo scarichi con pezzi a caso non puoi fare play, perché i player video, per motivi tecnici su cui non ci dilungheremo, non possono o faticano a fare play di un file scaricato con parti a caso. Bisogna avere almeno l'inizio e la fine.
Sì, in alcuni casi l'inizio, in altri casi la fine, in altri casi tutte e due, per poter interpretare un file, anche solo capire che formato è quel file.
E quindi l'idea è scaricare semplicemente prima l'inizio e la fine. In questo modo si poteva cliccare sul tasto, quindi a parte l'inizio e la fine che faceva un'eccezione, tutto il resto veniva sparpagliato con il meccanismo che dicevamo. E questo è un buon compromesso, perché in questo modo si può vedere l'anteprima dei file che ci interessano, pur mantenendo le caratteristiche, abbiamo detto, di resilienza, aumento della banda a lungo termine, eccetera, eccetera.
È interessante notare come questa cosa sia un esempio della modernizzazione, un esempio degli effetti della modernizzazione delle tecnologie che è avvenuta nel frattempo. Se noi dicevamo che Napster è un sistema pensato essenzialmente per la musica, là non c'è tanto bisogno, non c'era bisogno di un sistema di questo tipo, perché in genere un file musicale, per quanto si fosse ad alta risoluzione, è abbastanza veloce da scaricare. Viceversa, un film ad alta risoluzione, per intendersi un film da DVD o da Blu-ray, possono passare giorni prima che lo scarichi.
Ma anche un DVX, il formato molto compresso che ha di fatto abilitato lo scaricamento dei film quando la banda ancora non era ottima, tipicamente comprimeva un film in 6-700 megabyte. Quindi comunque in una cosa considerevole che ti ci voleva un bel po' a scaricarla, tu invece ne scaricavi un paio, magari il primo mega e l'ultimo mega, e vedevi qualcosa. Insomma, Emule si inventa l'idea dell'anteprima, un'idea molto semplice, si capisce dall'anteprima già più o meno la qualità del file, se sei fortunato capisci anche la lingua, non sempre, perché magari all'inizio c'è la colonna sonora, no, con i titoli di testa o cose del genere. Però insomma già capisci parecchie cose sul file e puoi valutare se continuare o annullarlo.
Diciamo, del resto poi è solo questione di aspettare, perché se tu hai una banda abbastanza veloce, come è avvenuto negli anni, man mano che passavano gli anni la banda diventava veloce, sempre più l'anteprima diventava una cosa fattibile, dove come anteprima cominciava a esserci anche una bella fetta del file.
Sì, tipicamente com'è che si faceva? Tu mettevi a scaricare un file, ne trovavi 10, scartavi i fake, quelli che sembravano fake a vista, scambiavi quelli che c'erano tipo un solo peer da cui scaricare, perché con quello dicevi che non ce l'avresti mai fatta, ne trovi altri 5, li mettevi a scaricare quei 5, te ne allontanavi 10 minuti, tornavi, vedevi l'anteprima di tutti e 5 e capivi quale dovevi tenere e quale no, e gli altri li buttavi. Ritornavi altri 40 minuti dopo, se avevi una buona connessione, e avevi il film.
Quindi potevi anche pensare di guardartelo direttamente mentre lo scaricavi.
Eh sì, se eri abbastanza fortunato, cioè file diffuso, buona banda, in realtà quando tu premevi anteprima, tu scaricavi, come funziona? Tutti quanti i pezzi ordinati, cioè finché tu hai avuto la fortuna di avere l'inizio tutto quanto contiguo scaricato, benché hai scaricato dei pezzi a caso, perché comunque dei pezzi a caso beccherai anche i pezzi iniziali ogni tanto. Quindi riesci a vedere questa anteprima abbastanza.
Anche mentre scarichi. E questa cosa, diciamo, è uno degli usi che ha portato a un superamento, almeno in una direzione, del sistema di Emule. Perché consideriamo che, dato che il sistema di Emule si caratterizza per un certo livello di caos, ecco, non tutti gli utenti avevano la pazienza, il carattere o la competenza per navigare e sguazzare in questo caos. Molti utenti trovavano magari più conveniente o più adatto alle loro esigenze fare altre cose. Una evoluzione post Emule è avvenuta proprio con questa cosa, cioè se a colpi di anteprima io riuscivo ad avere un'idea già del file e magari riuscivo a vedermi gran parte del file, perché non vedermelo tutto?
Benvenuti su AnimeDB
o altre cose del genere. Di cui però parleremo nella prossima puntata.
Esatto.
In questa ci concentriamo su un'altra ribellione al modello Emule.
Eh sì, Emule aveva anche un altro problema. Se la cavava in realtà malino con i file grandi e ancora peggio con i file articolati. Che intendo? Partiamo dai file grandi. Partiamo dai file grandi, ovvero i film. Abbiamo appena detto che in fondo te li vedevi bene, i film. È vero, te li vedevi bene. Però, diciamo, dal punto di vista tecnico si poteva fare di meglio sulla banda, non faceva un uso ottimale della banda perché aveva altre priorità per varie caratteristiche interne, quindi da quel punto di vista si poteva fare meglio. C'era anche un altro problema: su Emule non era molto comodo segnare e capire i file, in che qualità si trovavano, quando erano stati scaricati, in che lingua erano e cose del genere. Perché avveniva questo? Perché essenzialmente il problema è che su Emule manca il concetto di rilascio organizzato. Emule è semplicemente la condivisione di cartelle personali. Quando tu cerchi un file, tu lo trovi perché ha un certo nome sul computer di qualcuno nel mondo. Cioè, se tu scarichi, non lo so, Roma città aperta, se quel file si chiama Roma città aperta.avi, che è l'estensione tipica dei film, sull'hard disk di qualcuno, allora tu lo troverai come Roma città aperta. Ma lo troverai Roma città aperta, anche se io magari ne ho fatto, non lo so, sono andato a via Montecuccoli, dove c'è sarà girata una delle scene no chiave di Roma città aperta, l'ho reinterpretata con la panda e un mio amico, l'ho rimessa sul mio computer come Roma città aperta e quello sempre Roma città aperta è. E tu non ti accorgi della differenza, così come non annoti in modo corretto la qualità. Perché? Perché magari io all'inizio, quando lo preparo, ottengo il film, lo converto, no, magari io mi compro il DVD, lo converto in un file scaricabile, lo metto in una certa cartella e segno: questo è il tale film, è in italiano, l'ho scaricato in questa qualità, convertito in questa data, a questo bitrate, eccetera. Poi se lo scaricano tante altre persone e quello lo rinomino con un file che gli fa piacere sul loro disco, quindi lo rinomino con il nome più corto, da cui magari non si capisce in che lingua è. Tanti film mantengono la lingua tradotta anche, cioè mantengono il titolo originale anche nella traduzione. Quindi io dal solo titolo non capisco di che film sto parlando e cose del genere. Insomma, vediamo che manca una cura del prodotto finale, perché poi di prodotto si inizierà a parlare. C'è anche un altro limite, che è quello, come dicevo, delle cose da scaricare articolate. Il caso classico è la discografia di un certo gruppo. Tu vuoi scaricarti la discografia di un gruppo perché hai deciso che ti piacciono tantissimo e li vuoi tutti. Come fai?
Consideriamo che il tipico utente, diciamo tecnologicamente non molto consapevole di Emule, condivide la sua cartella con i file scaricati, quando non condivide direttamente tutto il disco e quindi ci trovi anche i file di Windows nella ricerca. Quindi tu non ti ritrovi una cosa articolata con la cartella, ti ritrovi una massa. Magari lui ha tutto bello archiviato in directory, con i nomi, con gli anni, con le cose, e tu invece ti ritrovi una massa informe di file che in teoria devi scaricare uno a uno.
A riguardo ci sono molti problemi. Il primo problema: i file audio, in realtà questo concetto dello swarm che abbiamo detto tante volte non funziona bene. Perché non funziona bene? Perché le persone non si limitano a rinominarli, ma ne cambiano i tag per farci ordine. Cioè tu scarichi un file che non ha i cosiddetti tag audio segnati e quindi nel tuo lettore di file audio non ci compare di chi sono. Allora tu ce li correggi e ce li rimetti.
Ricordiamoci che qua siamo in piena epoca dei lettori MP3 con il loro schermetto monoriga che ti consente di vedere poche informazioni. Qui tu i tag ce li vuoi, perché sennò non la capisci che cosa è che stai cercando.
Certo, per chi non ha avuto la brillante idea di fare il miglior schermo che mai si potesse fare, cioè l'iPod Shuffle, che non aveva lo schermo e te lo vendevano come una cosa fortissima che tu assolutamente volevi avere, costava il quadruplo del tuo perché non aveva lo schermo.
Beh, è chiaramente una feature il fatto di non poter scegliere che cosa sentire.
Certo, al mio si è rotto lo schermo, ma ancora non era bello come un iPod Shuffle. Ecco, quindi le persone annotavano effettivamente la musica perché gli era comoda, e quando tu la annoti allora il file non è più come quello di prima, l'hai modificato, e se tutti quanti lo modificano, nessuno c'ha il file uguale all'altro, e per motivi paradossali non è lo stesso, anche se l'abbiamo annotato con le stesse informazioni, perché uno potrebbe dire vabbè, ma se io mi scarico non lo so, Rocket to Russia di Ramones e poi la note, che vuoi che ci scrivo come tag? Ci scrivo Ramones, Rocket to Russia, non è che ci scrivo i Beatles, Lady B. È vero, però poi in realtà questi file per motivi tecnici non erano esattamente uguali e quindi tu non li potevi scaricare tutti insieme, che vuol dire che scaricare la singola canzone funzionava soltanto per i singoli, per la canzone famosa. Tu il singolo lo trovi bene, ma se volevi scaricarti un album, una canzone alla volta, andavi male, non andavi molto bene per questo difetto qua. Allora potresti dire vabbè, ma io mi scarico l'intera discografia, cioè le persone si mantengono un archivio, ti diventa un RAR o uno zip da una parte con tutta la discografia e quella non la toccano. Cioè dopo se la estraggono e se la mettono sul disco, sul lettore MP3, sul lettore CD, bene, ma si tengono il RAR appositamente per condividerlo. E allora occhio che stiamo dicendo due cose. Uno, ti stai tenendo dei file da condividere che sono file che tu non usi, cioè lo stai facendo solamente per la gloria del popolo. Due, questi RAR non capisco che c'è dentro. Tu c'hai scritto discografia di un gruppo, ma occhio che la discografia di un gruppo cambia di anno in anno se questi continuano a fare gruppi, a fare dischi. Quindi quando tu scarichi discografia non sai mai se c'è l'ultimo disco dentro, perché è un formato opaco, tu lo puoi vedere solo dopo che l'hai scaricato tutto.
Sì, ricordiamoci che il RAR, che era quel formato più diffuso, che è più compresso rispetto al famoso formato zip, ha il grande difetto che per interpretarlo hai bisogno di tutto il file. Quindi,
difetto che lo zip tra l'altro non aveva, ma ha voglia a spiegarlo.
Eh sì, però le persone per guadagnare quel 10% in più di compressione usavano il formato RAR.
10% e poi, che RAR non gli dava tra l'altro, vabbè, cambiava tipo lo 0,5%.
Sì vabbè, però la speranza era, sai, la speranza è l'ultima a morire, di conseguenza tutti usavano il formato RAR perché gli dicevano è quello più compresso, è quello più compresso, poi veniva sulla quarta cifra, veniva la differenza, ma te ne fregavi perché non facevi neanche la prova. Però nel contempo tutti i sistemi per controllare se il file era di buona qualità, se il file, tutti i sistemi che si erano inventati per evitare i fake, col file RAR diventano perfettamente inutili.
Anche quello della preview. Quindi i file RAR sono l'emblema di un problema. Scaricare le discografie e anche altre, no? Magari la serie completa, la stagione completa di una serie, cose del genere, su Emule non sono un granché. Funzionano, non è che non funzionano, è solo che potrebbe essere meglio. Ad esempio, perché non facciamo che quando tu scarichi una, se qualcuno ha la discografia, perché non posso fare che da quel RAR in realtà io mi posso già estrarre nell'interfaccia di scaricamento quali file, quali dischi magari voglio scaricare dalla discografia, oppure quantomeno posso sapere che cosa c'è dentro a quell'archivio.
L'ideale sarebbe avere come dei link, no?
Per esempio,
ed Emule ci aveva pensato a questa cosa perché aveva il suo utilissimo protocollo E2K usato da pochi
da chi ne faceva il test è stato usato poi da nessun altro.
Sì, perché Emule questa cosa l'avrebbe anche risolta. A me è capitato qualche volta di usare questi file soprattutto per scaricare appunto serie complete o sistemi organizzati di file. Sostanzialmente tu scaricavi un file che conteneva i link, un file E2K che conteneva i link diretti ai file utilizzando questo formato. E in quel caso il tuo Emule ti consentiva di scegliere quali file mandare avanti prima, quali dopo, quali bloccare, quali ti interessavano e quali non ti interessavano, e anche di organizzarli sotto forma di un albero di directory che aveva senso, una cosa molto sofisticata.
Peccato, però questo non prese mai piede.
Sì, perché l'utente medio di Emule tutto voleva salvo che la sofisticazione, in realtà voleva, esatto, per lo più la velocità.
Esatto, inoltre anche perché Emule aveva come caratteristica ottima il fatto che era tutto integrato. E invece questa cosa non era proprio tutta integrata, cioè, o meglio, c'era una serie di passi necessari. Tu eri abituato che tu cercavi, scaricavi e avevi, non ci dovevano essere passi ulteriori.
In realtà la cosa era abbastanza integrata, diciamo che era integrata al meglio che si poteva fare visto il problema, perché tu dovevi scaricare prima il file e questo si faceva come un file normale, dopodiché cliccando su quel file
era un file piccolissimo, trovava solamente la lista degli altri file
di testo. Poi cliccando su quel file si apriva una finestrella che ti permetteva di selezionare quali dei file contenuti volevi. tu potevi fare, essere un utente bravo, giudizioso e selezionare quelli che volevo, fare come me che dicevo ok, scaricavo tutto quello che c'era guardando tipo i primi 10 e poi basta.
Esatto.
Però questo, comunque, il problema è che anche questo passaggio era considerato, fu considerato troppo.
Inoltre si capiva che era una cosa che arrivava in un modo leggermente tardivo, perché nel frattempo queste critiche, questo lato delle critiche, come ho detto, le critiche vengono da due lati che possiamo anche chiamare contrapposti. C'è chi voleva qualcosa di ancora più immediato e quindi andò verso il sistema di streaming, e chi voleva qualcosa di più curato. Per certi versi siamo agli antipodi. Mm-hmm. Non perché le due cose non siano conciliabili, ma perché però intuitivamente come direzioni sono direzioni diverse. E allora l'interprete di questo lato delle critiche è BitTorrent. BitTorrent opera una trasformazione che è effettivamente decisamente innovativa e porterà con sé una serie di vantaggi, soprattutto tecnici.
Sostanzialmente quello che fa BitTorrent a un certo punto è portare all'estremo questo, il concetto di link che era necessario. Cioè disconnette la parte di ricerca dal contenuto, cioè dal dai file da scaricare, separando le due cose.
Cioè nella parte BitTorrent non si possono fare le ricerche, o meglio, si possono fare, ma non nel client BitTorrent.
BitTorrent si becca semplicemente dei link, che poi hanno un nome particolare, vediamo più nel dettaglio, che puntano a un determinato file e quello viene scaricato. Come ottengo questi link? Affari tuoi.
Esattamente, affari tuoi, perché l'idea è che BitTorrent prende questa posizione, dice noi siamo un protocollo di distribuzione file, tu sai quello che vuoi ottenere, o al contrario in realtà tu hai il problema di, tu stai producendo una release, un rilascio di qualcosa e lo vuoi diffondere, non sei il problema in cui, il quadro in cui ti metti non è quello dell'utente che cerca, ma quello dell'utente che produce la release ben organizzata, ok? Quindi ci stiamo immedesimando nell'utente ordinato, quello da cui tutti vorremmo scaricare perché c'ha le cose fatte bene,
quello che da cui tutti vorremmo scaricare ma che nessuno di noi vuole essere.
Esattamente. BitTorrent si mette nei panni di questo utente
e quindi comincia disconnette questa parte, per cui ora noi abbiamo il BitTorrent che appunto serve per distribuire i file, ma abbiamo bisogno di un altro pezzo, una cosa che ci consenta di trovare i link. Mentre Emule era sostanzialmente una cosa unica, una forma di browser attraverso cui tu cercavi file, l'epoca di BitTorrent si caratterizza per il proliferare di tanti sistemi di ricerca diversi. Perché sostanzialmente qui a questo punto il sistema di ricerca è fatto da server, se vogliamo chiamarli così, che indicizzano tutti questi link e ti consentono di sceglierli. Cominciano a spuntare una quantità enorme di siti che distribuiscono questi materiali, o meglio, che non distribuiscono i materiali, distribuiscono i link ai materiali. Diciamo il sistema si diffonde per tanti usi, compresi anche quelli legali, perché l'utilizzo di un SID, perché così vengono chiamati questi link di BitTorrent, viene utilizzato per distribuire cose perfettamente legali, come per esempio le distribuzioni Linux.
Esatto, quindi puoi andare su un sito che ha qualcosa che ti vuole far scaricare e ti dà il torrent di quel qualcosa invece di darti il file completo, e poi tu lo scaricherai da chi quel file ce l'ha e lo sta condividendo.
Praticamente quello che viene fuori quindi è un sistema separato. Ora qua è importante notare che torna a galla un problema, il problema di Napster. Cioè, siccome Napster, le major della produzione audiovisiva, battono il sistema di sharing perché è centralizzato. A questo punto, con BitTorrent non è più il contenitore del file a essere perseguito, ma i siti che distribuiscono questi link, che infatti nascono e muoiono ad alta velocità.
Infatti la rete torrent se la passerà liscia, mentre invece questi siti su cui tu ricerchi avranno più problemi. E diciamo quindi il BitTorrent è un qualcosa in cui tu trovi solamente i rilasci curati e tendenzialmente troverai poca monnezza. Di contro c'è anche da dire che però, siccome non si basa sull'idea che ognuno condivide la propria cartella musica, ma solamente tu condividi ciò che hai espressamente scelto di condividere, e allora avrai meno scelta, perché se io posseggo dei materiali interessanti ma non ne so curare o non ho voglia di curarne il rilascio, allora questi materiali saranno di fatto inaccessibili alla rete BitTorrent, cosa che non era così invece per quanto riguarda la rete Mule. Quindi meno materiali, ma si spera con più qualità, il tutto finché non arriva il rumore,
appunto, perché sostanzialmente la rete, se da una parte c'è un avanzamento, dall'altra parte c'è un consistente arretramento, cioè l'avanzamento è sulla qualità dei file e dei contenuti, sull'organizzazione, ma l'arretramento è sulla ricerca. Sostanzialmente il sistema di Emule è un sistema che ricerca meglio rispetto al sistema dei BitTorrent, perché i BitTorrent non hanno, diciamo, questi link, i torrent, non hanno nessun modo per essere, non hanno dentro di loro nessuna informazione su che cosa andranno a scaricare, c'hanno solo il nome e le informazioni che tu metti col nome.
Beh, e anche il loro contenuto in termini di file.
Sì, ovviamente, però non hai un modo per controllare quello che c'è se non dopo aver scaricato il file.
E naturalmente non si può risolvere alla radice il problema dei fake, cioè se il sistema è aperto e se abbiamo capito che creare fake è un modo per indebolire il download illegale di file o suppostamente illegale, allora le major del copyright continueranno a creare fake e quindi continuano a creare fake.
Diciamo che la storia dei fake è leggermente diversa rispetto a quella che c'è su Emule, perché il fake sul BitTorrent è una cosa più complicata da fare, perché l'utente che mette a disposizione il file lo deve organizzare, e questo file col torrent deve essere riconosciuto da un altro sito. Quindi se tu metti semplicemente il tuo file organizzato come distribuzione, che è un fake, anche se tu dai il torrent, cerchi di dare il torrent in giro, i siti di distribuzione dei torrent se ne accorgono che quello è un fake. Quindi è come se ci fosse un secondo livello di controllo. Invece diventa molto comune l'errore su cose come la qualità del file. Perché siccome appunto tutte le varie patch e sistemi di controllo che aveva Emule, il torrent e BitTorrent non ce l'ha, diventa comune che il fake di BitTorrent è generalmente, per esempio, lo stesso film che tu vuoi cercare, tuttavia una risoluzione molto bassa. In un file magari grande, così ti pare di scaricarlo bene, però...
Esatto, cioè a volte, come avviene, tipicamente stai cercando con BitTorrent magari un film appena uscito, che non è detto che lo trovi o no. Allora, in genere, che cosa succede? Che i primi tempi quello che trovi è il cosiddetto cam. Che cos'è il cam? È il film ripreso con una telecamera al cinema. La qualità di un cam non è un granché. La qualità video è brutta, ma ancora. La qualità audio in genere è un disastro. Si vede quello che dice: passami popcorn, i colpi di tosse, gente che passa davanti allo schermo.
In genere in una qualche lingua slava.
Sì, tra l'altro. E alle volte, quando sei più fortunato, trovi magari il video in una che il video è tratto da un'altra lingua, perché lì magari il film era già uscito, quindi sarò più tempo, a cui è stato sovraimposto l'audio ripreso al cinema con un microfono, quindi l'audio brutto. Ecco, queste cose chiaramente non sono un granché, e vabbè, ti arrangi. Poi trovi il film, dici: ne trovo tanti cam, poi ne trovo uno scritto alta qualità, ottimo, occupa 1 milione di giga, e quindi dice: ottimo, questo è quello che voglio, non quello stupidissimo in cam che non mi piace. E scopri che hanno semplicemente preso quello di prima in qualità orribile e l'hanno ricodificato, come si dice, in una qualità apparentemente migliore, ma in realtà del tutto ridondante. Come se tu prendi, no, una musicassetta col nastro tutto stropicciato e poi dopo la trasformi in un CD, non è che si sente bene. Se il nastro era stropicciato in partenza, rimane un audio orribile.
Sì, e poi cominceranno a nascere cose strampalate, come per esempio i file ingranditi inserendo più copie degli stessi dati. A me una volta è capitato un file che sembrava grande, ma in realtà era fatto da quattro copie.
Era
quattro copie dello stesso file, che era un file, però in realtà era un film completo, tuttavia in bassissima qualità.
Io ho trovato anche invece dei file che sembravano buoni anche all'anteprima, cioè tu guardi il primo minuto e sembra buono, e poi era il trailer ripetuto 20 volte, ok? Insomma, il rumore non è un problema che si risolve con un colpo di mano tecnico in un sistema aperto. Dei sistemi di feedback possono aiutare, certo. Torrent in questo sta messo peggio di Emule, in realtà, perché su Emule comunque c'era un sistema centralizzato di feedback. Mentre su Torrent tutto ciò che hai a disposizione è il fatto che se quel torrent lo trovi su un forum, le persone commentano. Ma di questi forum aprono e chiudono in continuazione e quindi non ne usciamo fuori. Cioè il torrent... da questo punto di vista non se la cava tanto meglio. E quindi che cos'è che promuove alla fine? Promuove rilasci molto curati, raramente di film molto nuovi, mai di cose rare. Perché? Perché le cose rare ce le hanno in pochi e statisticamente di quei pochi, pochi curano i rilasci. Solo le cose abbastanza diffuse incontrano poi, nonostante la statistica bassa, che qualcuno abbia voglia di fare rilasci, l'evento poi reale che qualcuno ne curi il rilascio.
Infatti, a seconda del tipo di materiale che stai cercando, potrebbe essere più utile per te usare Emule o più utile usare BitTorrent. Esempio classico: vuoi scaricare una serie televisiva, uso il torrent che mi permette di scaricarla tutto insieme. Se becco il fake me ne accorgo subito, perché in una serie magari un episodio riesco a scaricarlo subito, lo vedo. Se voglio invece il film cecoslovacco del 47 con sottotitoli in bulgaro, magari cerco su Emule, che magari qualcuno per errore ha condiviso il suo intero hard disk e ce lo trovo.
Esatto. Ma a un certo punto la comunità di BitTorrent fa una trovata sicuramente controversa, però comunque si mette a registrare in questo senso. Cioè dice: se il problema che abbiamo è quello dell'apertura, allora la risposta ce l'abbiamo tutti sulla punta della lingua. La risposta è la chiusura.
Certo.
Cioè facciamo dei peer-to-peer che sono poco aperti, poi ognuno farà le sue regole, però si inizia a dire: vabbè, ma se io tanto ho separato la ricerca dal download, il problema che io ho con la ricerca è che i siti mi aprono e mi chiudono in continuazione perché sono pubblici. Ma se io li faccio privati, i siti saranno più stabili, posso mettere delle regole migliori sulla qualità perché crea un senso di comunità. Quindi torniamo all'idea del fatto che la comunità è importante per un ambiente culturale, non se ne può prescindere.
Sì, ma comincia a nascere una visione di comunità leggermente diversa da quella della vecchia condivisione con IRC. Qua invece di peer-to-peer, pari a pari, comincia a diventare private-to-private, da un privato all'altro privato.
Vogliamo chiamarla a volte meritocratica, cioè puoi entrare nella nostra comunità solamente se hai una serie di album che nessuno di noi ha, di cui curi il rilascio. Se io per caso invece sono un appassionato di musica ma non ho niente di raro in mano, non puoi. Allora
ok,
grazie.
Allora se non ce l'hai niente, a meno che magari non c'hai qualcos'altro che ci può tornare utile, o a meno che non paghi.
Quindi nascono vari tipi di comunità con vari tipi di regole diverse, quindi non si può fare tutta erba un fascio. Ci sono quelle ad ingresso in cui verificano solamente che tu sia un umano e semplicemente poi si limitano a cancellare a posteriori tutte le persone che ad esempio scaricano ma non condividono. Quindi dicono: no, tu entri facilmente, però poi se rimani è tutto da vedere. Ci sono quelli che dicono: per entrare devi dimostrare di essere veramente un fissato di un certo genere musicale. Quindi sono magari tematiche queste comunità, altre sono banalmente a pagamento, quindi quello che offrono è essenzialmente un'azienda che ti offre il sistema privato con una cura manuale, cioè c'è qualcuno che sta lì, ti seleziona le cose e verifica che le cose non siano fake, le mette su un tracker privato e fa questo ambiente di una leggerissima elite, se vogliamo chiamarla così, del peer-to-peer.
Cioè una cosa in cui continui a scaricare materiale illegale, però lo paghi pure.
Esatto, puoi vederla anche così se vuoi.
Diciamo che queste cose, appunto, dato che c'è una grande variabilità nel tipo, diciamo, di questi gruppi, non è possibile delinearli grossolanamente si possono dividere, appunto, se togliendo quelli a pagamento, si possono dividere in due categorie: quelli che sono sostanzialmente aperti e in cui semplicemente sono cose a tempo o a numero, nel senso che tutti possono unirsi, però questo sito, per ragioni di sicurezza, per cose, si sa che sparirà dopo tipo 15 giorni per evitare di essere tracciato alle major, cose per cui magari si accede su invito, e in realtà non c'è una specializzazione. Ad altri, dove invece c'è proprio un'applicazione, tu fai domanda, loro ti giudicano e poi decidono se sei idoneo oppure no a unirti al gruppo.
Comunque, in generale, appunto, la comunità BitTorrent ha scelto questa, in parte, questa via, tant'è che negli ultimi anni su BitTorrent si trova sempre di meno, e questo è in parte, chiaramente non solo, c'è anche stata una trasformazione più in generale, perché il peer-to-peer è un fenomeno che funziona meglio quando è di massa, questo penso sia piuttosto evidente, e le molte scelte di massa si sono orientate anche su altro, in particolare i vari YouTube, ma anche i vari servizi di streaming video a pagamento e anche i vari servizi di streaming video non a pagamento. Allora, io adesso metterei un pochino di musica, anche perché sono fatte le 22:10, poi torniamo in voce, non ancora per molto, e andiamo in chiusura di questa trasmissione.
Of the same sound, so we came here to put it down. The press, you understand? Yeah, the press. None of this acting hard, playing hard, fronting. Nah, the press. It's just straight from our soul. Sincerity, you get me? Realness. The press. That's what realness means. Ain't about posing in front of a camera, looking bad in front of a video. Nah, it's about putting it on the page. Listen, catch the pressure.
I be the lovable rogue. My mind state double or fold. I'm four swimming in a puddle of gold. Tower blocks that are covered in mold. The trouble on road, it goes deeper than the government knows. I've uncovered the code. I see through the messages, developing the picture through the image of the negative. It's all relative. You see, one man's freedom fighter is a next man's terrorist. Life in my residence is like a bad dream. Wastemans, has-beens, criminals and crack fiends. I be the vaccine, cleansing the virus. A tyrant surrounded by a landscape of violence. On the horizon, high-rise housing, the bright lights of my hostile surroundings. I see it all from the window in my room, so I put it in the page, then I bring it on the tune. Yo, I speak the truth and hold it close to my chest. Never trapped by these images, my culture reflects. Is the raw cut without motion effects. Words tear through the crowd like a vulture the flesh. And I ain't sitting with some loathsome regrets. See, I know this shit's hard and I ain't holding my breath. Cause every day I'm growing closer to death. And true, I made it this far, I'm trying to soldier the rest. I'm living in a world of madness, except for the backlash as hell collapses. I spread my wings, escape the demographics, then wake to reality, I'm trapped where the flats is. With young minds, I see crime as attractive, and graduate to bang metal like a blacksmith. There's no future produced by the practice of the devil waxes, so it's death before taxes.
The press. Sounds from the hidden chapters, it's the inner madness, putting words into practice.
The press.
Sparking the renaissance, march on your residence, target the heart of your regiment.
The press.
Live from the underground, shine through the thunderclouds. It's our time and we're coming now.
The press.
This is standard procedure, you bang for your freedom. These man's no believer.
The skyline changed quicker than a fraction of time. Seen a million march the city while they stand in a line. I go against the grain, so my angle of grind. I've seen the land get drained for a damaging price. The river runs deep, but these things are unsaid. Kids are given much less while they stink of success. My rhythms touch heads, haven't heard enough yet. They live in pub set till their liver's upset. I'm living love, never gonna give it up. You're just a part of me that died, so my eyes keep filling up. That's why I'm feeling rough, continuous spitting blood, laying ill for 2 weeks, needing someone to pick me up. Hoping my wrist will cut, losing my inhibitions. Music and intermission, choosing a simple thinking.
Speaking but never listening,
deep into terror systems, leaking your metafiction, bleeding the television.
So many days and many ways I've seen this earth change. Been now once again the planets align, the minds prophesize. Once again the government lie, to make a profit, right? Bringing in the drugs so we're high, not just the smoking kind, it's in the food that we buy. And while we try
try to teach and change. The radio plays demonic tracks to get the youth all locked and chained. The longer are we victims of the system, cause we feed our brain. The longer are we hoping and wishing, revolution bringing change.
I am the leader of my own destiny. Anybody testing me, make sure that you're more blessed than me. Play our tracks until your ears bleed, my friend, cause we got a sicker recipe and better energy than any of you fake manufactured front and cast. Dancing about on television, platinum chains and bullshit facts. Wouldn't wanna say that I am better than, but when it comes to knowledge, shit, I'm coming with a better plan.
The sounds from the hidden chapters, it's the inner madness, putting words into practice. Sparking the renaissance, march on your residence, target the heart of your regiment. Life from the underground, shine through the thunderclouds. It's our time and we're coming now. This is standard procedure, you bang for your freedom, these mans don't believe ya.
That's right. There you go.
Caxton Press era il brano che stavamo se non era il brano, era il gruppo che stavamo sentendo. E andiamo allora in chiusura in questa puntata in cui siamo partiti da cenni di Napster, parlato abbastanza tempo di Emule, poi di BitTorrent, e speriamo di avervi suggerito già più o meno quale sarà l'argomento della prossima puntata, quantomeno ci abbiamo provato.
Ora diciamo ne aggiungiamo un altro argomento.
Sì,
basandosi su quello che abbiamo detto,
direi sull'ultima battuta che hai fatto potremmo partire, perché abbiamo capito che Emule era una grande caciara, però era veramente semplice e facevi tutto in fretta. Cioè tu volevi scaricare questo brano, allora scrivevi Caxton Press, speravi che fosse in alto, doppio clic, aspetti un po', fatto. Poi magari non l'avevi scaricato davvero, avevi scaricato un fake. Per la musica non succedeva spesso, per i film di più, però comunque facile.
E certo, invece per scaricare un BitTorrent, insomma, me lo devo andare a cercare il sito, se non lo trovo devo guardare quelli privati, allora ci devo avere il mio giro, la persona che conosco, magari qualcuno che mi dà un invito, perché se non trovo l'invito non mi accettano,
oppure
o se
devo
non
pagare.
Giusti, oppure devo pagare.
Poi io cerco i file, scelgo quale qualità voglio, poi mi metto a scaricarla, ma mi devo ricordare di anche condividere i file, perché altrimenti mi cacciano dalla comunità dopo tanto tempo che ho impiegato per farmi accettare.
Insomma, qua è diventato un lavoro a tempo pieno.
In effetti inizia a diventare un po' faticoso.
E poi tutto questo per ottenere file che se mi arriva la polizia a casa poi sono tutti illegali.
Ricordiamo al riguardo che in Italia non succede mai che qualcuno ci rompa le scatole per violazione del copyright se stiamo semplicemente scaricando i file, ma in altri paesi, anche paesi suppostamente civilizzati, anzi per la verità di più nei paesi suppostamente civilizzati, questo è un problema in quasi tutta l'Europa, negli Stati Uniti, penso anche in Canada, cose così, è piuttosto comune, non è del tutto deterministico, ma è abbastanza normale che scarichi un file in torrent e ti fanno la multa se sei in Germania.
Se parlate appunto con un utente standard tedesco, noterete che c'ha un terrore nello scaricamento che non è assolutamente collegabile con la facilità con cui ne parlano gli italiani, che ognuno e due mi scarico una cosa illegale, cioè là ci pensano
comunque,
prima di scaricare.
Esatto, se non lo facciamo il motivo non è certamente la paura della repressione, esatto, per lo scaricamento, però comunque questo esiste nel mondo, e anche se non ci riguarda il mondo non siamo solo noi evidentemente. E quindi le persone dicono: vabbè, ma io scarico sta roba, è comunque legale, mi possono comunque fare la multa, a volte devo pagare, devo stare attento a condividere, quindi è meglio se mi faccio un serverino sempre aperto oppure che non spengo il portatile che nel frattempo tra l'altro io inizio a usare sempre meno, perché lo smartphone prende il sopravvento.
Insomma, ci devo lavorare un'ora, due ore al giorno, ma a questo punto
mi faccio l'abbonamento.
E faccio l'abbonamento.
Nascono, no? Insomma, non dobbiamo in questo raccontarvi niente. Ci sono i vari Netflix, ma non solo, ce ne nascono vari per varie nicchie di gusti. Ci sono quelli sulla musica, quelli per certi tipi di musica, quelli di musica ma per audiofili, quindi con soltanto musica in altissima qualità, quelli che sono più dedicati alle serie TV e quelli che sono più dedicati ai classici del cinema statunitense. Nascono naturalmente cose simili per cinema non occidentali, perché incredibilmente esistono anche società che non sono America Centro. eccentriche, Bollywood per dirne una, ma non solo, e quindi diventa sempre più appetibile l'opzione del pagamento. Da una parte, dall'altra, un po' l'avevamo già accennato, se io non voglio pagare e in fondo a me mi sta bene una cosa semplice, anche con il rischio che si veda male o che non sia quella giusta e che quindi è più una cosa più a tentativi più che in un modo organizzato, l'approccio allora da chi sarà incarnato?
Sarà incarnato da sistemi come... vabbè, non vi facciamo i nomi, ce ne sono stati tanti in cui tu vai al vai e vai là, ci sono materiali messi, uploadati a disposizione, tu li cerchi, ci dai un'occhiata, te li guardi, ti sorbisci tonnellate e tonnellate di pubblicità e riti, strani riti magici per riuscire a scaricare le cose,
risolvi un numero di captcha con cui avresti potuto tipo trascrivere libri su libri come una manuense,
cioè il progetto Seti e Tom avrebbe trovato la vita nel tempo che tu risolvi tutti i trucchetti di questi siti.
Però sono tutte operazioni comunque semplici, tante noiose, ma tutte semplici da mettere in fila, quindi comunque è un processo non curato. Vedete, è il contrario di dire io mi faccio l'invito, c'ho l'account, curo una release, tutte quante cose che puoi fare facilmente, che non richiedono una certa formazione, che puoi fare anche dal computer che non è il tuo, da una rete che non è quella di casa tua, eccetera, e che alla fine ti condurranno, forse, se sei fortunato, a trovare uno streaming video con il film che tu hai deciso in streaming, almeno per i primi 70 minuti, come no, era un limite, forse il più odiato di una delle più famose piattaforme di streaming video, che dopo 70 minuti dovevi smettere e lì poi c'erano vari trucchi che di nuovo rientravano nella magia, no?
Oppure semplicemente ti pigliavi una pausa e ricominciavi mezz'ora dopo.
Sì, anche questa era una delle possibilità. Insomma, vedete che il limite di una piattaforma getta sempre le basi per la piattaforma successiva o anche per le piattaforme, per le polarizzazioni successive, e così ci stiamo avvicinando ai giorni nostri, cercheremo di farlo meglio nella prossima puntata, che è possibile che sarà la prossima domenica, perché no? Sicuramente non sarà in quella di Pasqua.
Sicuramente no, quella di Pasqua tutto stiamo pensando tranne che a stare qua a trasmettere.
Va bene, e con questo vi salutiamo, vi ricordiamo però le iniziative che Radio Onda Rossa sta organizzando, iniziative che Radio Onda Rossa fa per i più diversi motivi, ma tipicamente per il proprio finanziamento. Ecco, proprio in questo momento ho avuto un piccolo disguido tecnico e allora lo uso per sottolineare la prossima iniziativa, che è un'iniziativa che faremo al Cinema Palazzo, quindi qui a San Lorenzo, qui almeno per me che parlo, e è un'iniziativa che per noi servirà a ringraziare chi ci ha sostenuto di come è andata la campagna per il trasmettitore, una campagna che è andata in modo positivo perché abbiamo raggiunto i 19.000 euro, ma comunque la campagna rimane ancora aperta, chi vuole continuare a donare, perché sapete tutti e tutte che veramente delle vostre donazioni ne abbiamo assoluto bisogno per motivi tecnici e non solo. Questa radio costa moltissimo da mantenere, ma pensiamo che ne valga la pena. Allora, il 22 marzo dalle 19.30 c'è un aperitivo offerto dalla radio e poi proietteremo un film sul 77 che è stato girato, anzi non è stato girato, è stato montato con tutte quante immagini di repertorio del 77, si chiama No Commercial Use, è di Luis Fulvio e naturalmente parlando dell'anno di nascita di Radio Onda Rossa parla anche di una storia che intreccia quella della radio, e poi a seguire DJ set e un'altra iniziativa che abbiamo in programma è quella del 6 aprile e invece dalle 20 alle Cagne Sciolte, via Ostiense 137B, c'è una serata di karaoke, quindi la buttiamo in caciara, cena vegan a benefit di Radio Onda Rossa, poi per l'appunto karaoke. Ultima iniziativa, se ti sposti non riesco a leggere, grazie. L'ultima iniziativa che abbiamo a sostegno di Radio Onda Rossa è il Free Cross al Forte Prenestino, una delle tante iniziative che negli ultimi tempi il Forte ha organizzato a proposito di ciclismo in un modo piuttosto originale, e anche questo avrà una parte di benefit per Radio Onda Rossa, quindi vi invitiamo moltissimo ad andarci, perché sarà probabilmente anche molto divertente, come le altre iniziative di cui non ricordo il nome, ma simili che hanno fatto. L'appuntamento è dalle 9 al tramonto, quindi tutto il giorno in bicicletta. L'idea è proprio di fare delle gare, tra virgolette, naturalmente senza spirito competitivo, ma comunque con la forma della gara, in tutto quanto il forte, tra sopra, sotto, celle, prato, boschetto e tutte quante le parti che avete conosciuto. E questa è domenica 25 marzo, che è domenica prossima. Con questo penso sia tutto, vi ricordo i nostri contatti: 06 49 17 50, ondarossa@ondarossa.info, la nostra frequenza è 87.9 a Roma e provincia. E allora, a presto risentirci. Per questa sera le trasmissioni di Radio Onda Rossa finiscono qui e vi lasciamo nelle mani sapienti della compagna automatica, ma da domani mattina riprende come sempre l'informazione di Radio Onda Rossa. Un abbraccio a chi ci ha ascoltato, in particolare a chi l'ha fatto privato o privata della propria libertà personale.
In volo sul tappeto di ritmo e pronto anima e corpo, perché te fottuto stronzo di una sacca di bastardi sa